Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Buonasera. Cosa abbiamo letto domenica come lettura? Giovanni 9. E pensavo stasera di rileggere Giovanni 9 con alcuni commenti, perché questo capitolo c'è tanto di molto edificante, e stasera toccheremo, Dio volendo, alcune delle cose. E voglio chiedere a Cristo, cioè al Padre per mezzo di Cristo, di guidarci e farci capire. Il problema con una familiarità con la Bibbia qual è? Avere grande familiarità con la Bibbia. Sì, leggi. In America ho chiesto a dei genitori, credo che aver detto questo a voi, era già vari anni fa, per un figlio, bambino o ragazzino cresciuto in famiglia di credenti, quindi da quando è nato sente storie della Bibbia, ok? Quindi sa le storie principali, ne sa tutti. Cos'è più meraviglioso, straordinario? Monte Sinai, pieno di fumo e lampi e tuono, o una navicella spaziale in qualche videogioco che vola, che lui riesce a controllare? Qual è più incredibile per questo bambino? Qual è più incredibile per un ragazzino? Un uomo che cammina sull'acqua? Un uomo che vola tramite l'aria e sputa raggi che distruggono aerei o pianeti o quello che è? Qual è più eccitante? E potrei fare altri esempi. E la risposta è sempre la seconda. Cioè quello... Ma qual è la differenza fra la prima e la seconda? Uno è vero ed è incredibile perché veramente è successo. L'altro non è vero per niente. Ma Satana vuole intasare la testa con quello che non è vero, che sembra più bello di quello che è vero. E potremmo arrivare non a bambini ma a uomini. C'è un altro settore della società dove la società presenta quello non vero che è molto più attraente di quello vero, che l'uomo trova nella propria moglie. Quindi la società, guidata dal principe del mondo, Satana, presenta il falso che è più bello del vero, è più grande, è più potente, ma non lo è, perché non esiste. Giusto? Non c'è mai stato nulla in tutto il mondo potente quanto un uomo che poteva vincere sulla legge della gravità e camminare sopra acqua. Non c'è mai stato nulla di simile ad un uomo che poteva creare materia da pochi pesci e creare migliaia di pesci. Non c'è mai stato nulla del genere. Ma non colpisce. E allora, leggendo la Bibbia, ah sì, vero, sì, lo so, e poi pensiamo a sciocchezze, e abbiamo bisogno di pregare, e voglio farlo adesso, pregare, dire, Signore, sto per leggere cose incredibili, e sono veri, e la persona divina che ha compiuto queste cose c'è ancora. Ed io vengo preso da cose che non sono vere. Ho chiesto ad uno a Milano la settimana scorsa, non questa. Ho chiesto quanti ragazzi a scuola andrebbero matti per un cellulare che ha 10 anni. Il modello più bello di 10 anni fa, allora non so se tenete conto, ma 10 anni fa la tecnologia non è quello che è oggi, assolutamente. Oppure un portatile di 10 anni fa, non so neanche che usavano, ma 10 anni fa, ma sarebbe una vergogna per un ragazzo di, cioè, se uno dovesse regalare un ragazzo di 10 anni, ti abbiamo comprato un regalo? Sì, sì, un computer portatile, oh che bello! Ma che cos'è questo? No? Farebbe così. Oh, ti abbiamo comprato un cellulare per tuo compleanno? Sì, sì, sì. E tirano fuori uno. Un modello da 10 anni fa. Incredibile, era difficilissimo trovare. Dovevamo cercare tanti negozi. Ma avreste potuto smettere prima a cercare? Però 10 anni fa? Qua, guarda, guarda. Giusto? Allora, vogliamo pregare di veri cuori che riconoscono quello che è veramente incredibile. Può essere non oggetti, può essere situazioni di importanza nel lavoro, un ruolo importante. Importante agli occhi veramente della vita e dell'eternità? No, ma veniamo presi. E vogliamo pregare di vedere le meraviglie che leggiamo, perché sono meraviglie, ma spesso non le vediamo, e voglio chiedere aiuto adesso, per me nel presentare e per noi tutti nel ricevere, ok? Chiedo aiuto da questo Dio miracoloso. Padre nostro che sei nei cieli, in quella frase si parla della tua divinità, della tua maestà, della tua gloria. Sovrano su tutto l'universo, su ogni atomo, su ogni cellula, su ogni persona e ogni creatura, sulla natura, su tutto. Veniamo davanti a te che in sé è inconcepibile e ti prego che possiamo afferrare di più la grandezza del privilegio di venire davanti a te ed è possibile solamente per mezzo di Gesù Cristo. E veniamo davanti a te per mezzo del sacerdote Gesù Cristo. E prima vogliamo lodarti, perché sei grande, sì. E gli uomini amano inventare cose false come storie, come ormai effetti speciali, videogiochi, film, che sembrano più grandi di quello che sei tu. Ma in realtà non c'è nulla e nessuno, minimamente, in nessun modo paragonabile a te. E leggiamo in Apocalisse, tuo è il potere, la gloria, la maestà. In te solo appartiene tutta la gloria, tutto il potere, e l'onore, e la maestà. Abbiamo bisogno di te, oh Padre, da veramente comprendere di più questo, di essere meravigliati di quello che è veramente meraviglioso. Siamo così spesso presi con cose che sono quasi ombre, sono sciocchezze, ma il mondo in cui viviamo e onestamente siamo noi portati ad essere così. Perdonaci per le volte che vediamo qualcosa in modo subdolo, ma più glorioso di te. E chiediamolo per lo Spirito Santo nei nostri cuori, che quando leggiamo la tua parola possiamo afferrare qualcosa dell'immensità delle verità che stiamo leggendo. Stiamo per leggere delle verità grandissime in questo capitolo in Giovanni. Ti prego di guidarci affinché possiamo vedere. Guidami mentre spiego, guidici tutti a comprendere di più. Così possiamo vivere la tua gloria e avere un cuore che non sarà deluso. Vogliamo questo. Grazie, oh Padre, per il privilegio di esserci per questo scopo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Giovanni capitolo 9. Leggiamo. Mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché si è nato cieco? Gesù rispose, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse, va, lavati nella piscina di Siloè, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero, non è questo colui che stava seduto a mendicare? Altri dicevano, è lui! Altri, gli assomiglia. E egli diceva, sono proprio io! Gli dissero dunque, come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse, un uomo, chiamato Gesù, ha fatto il fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va alla piscina di Siloè e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. E quelli gli dissero, dov'è costui? E gli rispose, non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato, quando Gesù fece il fango e gli aperse gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo il fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo al cieco, e tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Ed egli disse, è un profeta. Ma i giudei non credettero in lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come ora ci vede? I suoi genitori rispondendo loro dissero, noi sappiamo che costui è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui se lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori gli dissero, è adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Egli loro rispose e disse, se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. E gli chiesero di nuovo, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro, io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Ed essi lo ingiuriarono e dissero, tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro, ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga. Eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. E si risposero e gli dissero, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel figlio di Dio? E gli rispose e disse: e chi è il Signore? Perché io credo in lui. E Gesù gli disse: tu l'hai visto, ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: io credo, Signore, e lo adorò. Poi Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelle che non vedono, vedano, e quelle che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Allora, in questo brano troviamo Gesù pochi mesi prima della sua morte, ok? Importante capire questo. Ormai i farisei avevano già deciso di ucciderlo e cercavano motivazioni che potrebbero sembrare valide per farlo. Le opere e l'insegnamento di Gesù rendevano sempre più chiaro che lui era, che lui è, il Cristo, il Messia, quindi divino, Dio. Questo vediamo per esempio in versetto 22. Vediamo che loro capivano questo, perché 22 dice: questo dissero ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Ma perché avevano fatto questo? Perché l'evidenza era così palese che Gesù è il Cristo, che loro avevano vietato di riconoscerlo come tale. Infatti le scritture mostravano tanti segni di come sarebbe il Cristo, il Messia. E Gesù adempiva tutti questi segni, non ancora la croce, ma quelli prima della croce, tutte, perché erano scritti di lui. E quindi loro non potevano negare con onestà che Gesù era Cristo, ma non volevano accoglierlo loro come Cristo. Loro non avevano dubbi che era Cristo, ma rifiutavano di accoglierlo. E per questo, con Cristo, cosa dice in Giovanni 3? Giovanni 3, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre. E poi cosa dice per come vedono la luce? Guardate, Giovanni 3, inizio 18, e 19 e 20. Ora, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene la luce. Cioè, non è che uno può essere neutrale nei confronti di Gesù. Quindi, tornando sempre a 9, loro volevano uccidere Gesù perché la loro religione dava potere a loro. E loro volevano questo potere. E Gesù era una minaccia al loro sistema. Tu puoi essere molto religioso, ma se parli di Gesù, lui butta giù tutto e devi adorare lui. Se non vuoi adorare lui, lo odi. Quindi, questa era la situazione. Quindi, il Cristo, il Messia, è arrivato e gli uomini non volevano accoglierlo come i loro signori. Ma Gesù non accetta alcun altro ruolo. Non si può avere Gesù come una parte di quello che tu credi, o lo accogli come il tuo Signore Salvatore, e per questo è importante. Non puoi avere Cristo a metà. Va bene, io voglio Cristo, ma ci sono certe cose che non voglio abbandonare. Non voglio arrendermi, non voglio lasciare. Non puoi avere Cristo così. Cristo non accetta un ruolo secondario nella tua vita. Entra come il tuo Signore e Salvatore, o non entra. Loro non volevano come i loro salvatori e signori, e perciò lo odiavano. Allora, all'inizio, capitolo 1, 2 e 3, i discepoli fanno una domanda interessante. che ci insegna una lezione che ci trasforma la vita. Ok? Allora, leggo di nuovo. 1, 2, 3. Mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché si è nato cieco. Gesù rispose, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Ok. Che cosa vogliono sapere, non dettagliatamente, ma a livello di più in grande principio, cosa vogliono sapere i discepoli? Qui la causa della sua cecità può essere perché muore un bambino, può essere perché uno perde il lavoro, può essere perché ho avuto una giornata difficile. Cosa vogliono sapere? Vogliono sapere qual è la causa, attenzione, qual è la causa di questa cosa che mi è successo, ok? E cosa risponde Gesù? Gesù rispose, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Lui sta parlando della causa o di qualcos'altro? Lui sta parlando dello scopo per il quale è successo questo. Allora, se noi viviamo cercando di capire il perché, avremo una vita veramente disastrosa, saremo frustrati, la nostra fede al massimo sarà debole, saremo arrabbiati o abbattuti per tante cose perché non riusciremo a capire il perché. Ma se noi comprendiamo che la causa per cui succede non è la domanda giusta, la domanda giusta è a che cosa serve. Chi è un uomo che voleva capire il perché? Giobbe. Cosa chiedeva Dio? Perché? Spiegami quello. Avrò pace. E Dio? La sua risposta era, allora ti spiego perché? No, non ha spiegato. Però lo scopo della sofferenza di Giobbe era per purificare Giobbe e renderlo ancora più utile a Dio. E se noi impariamo di non preoccuparci del perché, ma perché doveva succedere così? Se noi impariamo a non farci quello, ma piuttosto, Signore, è successo così. Qual è lo scopo di questo? Cosa vuoi compiere tu con questo? Essere nato cieco è un bene o un male? Non è difficile questa domanda. Quindi, è un bene o un male? Ognuno di voi, Signore, sono incinta, dice una donna, ti prego, fa nascere cieco mio figlio. Qualcuno ha mai pregato quello fra voi? È un bene o un male che uno nasce cieco? È un male. Cioè, è una domanda semplice. È un male. Ma Gesù, quindi i discepoli, seguendo la tradizione giudaica, non seguendo la Bibbia, perché la Bibbia non insegna questo, presumono, se succede un male, è colpa di qualcuno. Petro ha menzionato Giobbe. Cosa credevano gli amici di Giobbe, i tre amici? Credevano proprio quello. Ti è successo un male? Allora c'è qualche male, brutto peccato nella tua vita, perché Dio non fa succedere le cose brutte a chi cammina bene. E la risposta era, questa non è la verità. Le cose brutte succedono perché Dio ha uno scopo. Dio ha uno scopo. Quindi, questa è una delle lezioni più importanti di questo brano. Quando noi comprendiamo che Dio è in controllo e gestisce in modo che neanche riusciamo a capire e non ci spiega, ma fa sì che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, allora non chiedo più perché e non mi interessa. Prego semplicemente, Signore, hai permesso questo. Non so per quali mezzi hai fatto arrivare, ma non mi interessa che sia usata per la tua gloria e per la mia crescita. E ti prego quello. Quindi, questo è un punto da ricordare, perché c'entra con la nostra vita. Poi, noti una cosa in 3, 4, 5. Ditemi se notate un cambiamento di soggetto qui. Gesù rispose, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestati in lui. Quali opere? Le opere di Dio. Poi dice, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Ma può un uomo compiere le opere di Dio? Gesù sta dicendo, io devo compiere le opere di Dio. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo, ma Dio è la luce. E Gesù si sta dichiarando Dio qui. Perché un uomo non può fare le opere di Dio. Dio fa le opere di Dio, non un uomo. E Gesù si dichiara anche qui di fare le opere di Dio. Quindi, di nuovo, sta mostrando la sua divinità. Allora, il miracolo che Gesù fece in 6-7 è molto semplice. Tutti i miracoli di Gesù sono semplici. Ok? Dopo aver detto questo, sputò in terra con la saliva, fece del fango, spalmò il fango sugli occhi del cieco, poi gli disse, va, laviti nella piscina di Siloè, che significa mandato. E dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Quando ci sono miracoli nel mondo oggi, ci sono persone che dicono di fare miracoli. Non fanno in modo semplice. Fanno con tante di scene, di musica, di applauso, di farsi grande. Fanno con grande scena. Non sono da Dio. Gesù e anche gli apostoli negli Atti, quando hanno fatto miracoli, hanno fatto con una grande scena o hanno fatto semplicemente? Negli Atti hanno fatto semplicemente. Perché quando il potere è vero non serve tutta la facciata. Ma quando non c'è sostanza sotto è la facciata che fa sembrare che ci sia qualcosa di grande. I farisei si vestivano in modo speciale. Gesù no. In Matteo 23 vi leggo, tutte le loro opere le fanno per essere osservate dagli uomini. Infatti allargano le loro filaterie, allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei convitti, i primi seggi nella sinagoga, i saluti nelle piazze ed essere chiamati la gente rabboni. Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Cioè, lui parla, questi falsi amano di essere innalzati, stimati su un piedistallo. Gesù non era così, era glorioso, ma viveva una vita tranquilla e semplice. Quindi, Gesù cosa ha fatto per guarire questo uomo? Lì nel versetto 6, cosa ha fatto? Ha fatto fango. E la parola per fare fango si parli per anche lavorare l'impasto di pane. È una parola che si fa così, no? Si lavora. Quindi si mischia acqua con saliva, in questo caso con terra, e lo fai un fango, ok? Gesù ha fatto fango. Quanto avrebbe servito? Abbastanza per riempire la palma della mano. Non ha fatto tanto, ma ha fatto fango. Che per i farisei era lavoro. E questo era un sabato. Allora, i farisei dicevano che non bisogna lavorare il sabato. E Dio aveva comandato di non lavorare, ma loro avevano aggiunto tante tradizioni. Cosa vuol dire lavorare? E avevano elencato una marea di cose. E per loro fare fango era un lavoro. Ma in Marco 10, 51, trovate, e notiamo una cosa interessante. Marco 10, 51-52. Gesù sta parlando con un cieco. E notiamo, 51, E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: Che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Cosa ha fatto Gesù qui? Niente. Non ha fatto niente. Infatti, non ha veramente quasi neanche detto niente, ha solo detto tua fede ti ha salvato e recuperò la vista. Allora, perché qui non ha solo detto vedi? Perché ha fatto fango, ha spalmato sugli occhi e ha fatto lui andare a questa vasca che era troppo lontano da camminare probabilmente il sabato. Perché ha fatto fare così? Perché era sabato. Quell'altro uomo non era sabato. Gesù stava creando conflitto con i farisei. Gesù stava mostrando che lui è il Signore del sabato. Quindi, appositamente, con l'altro non era sabato, ha solo guarito. Qui, essendo sabato, ha fatto lavoro per guarire. Non serviva per niente, ma Gesù aveva il suo scopo, perché tutto quello che fa, lui ha uno scopo. Tornando alla storia, ha comandato all'uomo di andare a lavarsi nella vasca chiamata Siloè. C'era qualcosa di miracoloso in quell'acqua? Tanti si lavavano lì, ma non erano guariti. Era semplicemente la fede. Quell'uomo ubbidiva come? Ubbidiva immediatamente. Gesù ha detto, vai a lavarti in quella piscina. Non ha detto, e se lo fai, vedrai. Non ha detto niente, ha detto solo, vai a lavarti. Sì, Signore, ti obbedisco. E ha obbedito subito, si fidava della parola di Cristo, e lì vediamo cos'è la vera fede. Ed è quello che Gesù richiede da noi. Dio vuole da te e da me, vuole fede. Ma no, io non posso perché io devo fare questo, se no perdo il lavoro, se no sarò bruciato, se no mi andrà male. E non fidiamoci di Dio, ci fidiamo di quello che noi riusciamo a compiere. Dio vuole la fede. Allora, i vicini avevano difficoltà a credere che era veramente lui, perché questo tipo di miracolo non succedeva mai, letteralmente, da quando il mondo era mondo. Allora, i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: Non è questo colui che stava seduto a mendicare? E alcuni dicevano: È lui! Altri: Li assomiglia. No, non è lui, solo assomiglia a lui. Ed egli disse: Sono proprio io. Allora, perché hanno avuto difficoltà a riconoscerlo? Perché stessi vestiti, stessa faccia, perché avevano difficoltà a riconoscerlo? Cioè, lui era lo stesso uomo, ma avevano visto, ma perché dubitavano che fosse lui? Perché la trasformazione era così grande che pur vedendo la stessa faccia che avevano visto da anni, avevano visto quella giornata probabilmente, non quadrava e avevano difficoltà a capire. Quando Dio salva una persona, veramente salva una persona, la persona viene trasformata. E può essere una persona che alla fine è così diversa che la gente quasi non ci crede. Non è che dubitano chi sia fisicamente, ma vedono che tutto è cambiato. Infatti dovrebbe essere così. Come descrive Gesù questo uomo? Versetto 11 dice: Un uomo chiamato Gesù ha fatto il fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va a lavarti. Ok, quindi lo chiama un uomo. Tenete conto, un uomo, niente altro. Allora, viene portato dai farisei che volevano interrogarlo. Volevano trovare qualcosa per accusare Gesù e per loro era stragravoso che questo uomo era stato guarito in modo miracoloso, perché quello, come si può negare una cosa così grande? Quindi, lo interrogano cercando di fare in qualche modo sbagliare che potevano negare la sua veracità. Gesù aveva scelto di guarirlo il sabato. Aveva scelto di farlo facendo del fango. Allora, per quali scopo i farisei volevano sapere quello che Gesù aveva fatto per guarire quell'uomo? Perché erano così curiosi di capire quello che aveva fatto Gesù, come aveva guarito lui? Perché facevano così tante domande dettagliate a questo uomo? O per rinnegare la divinità, o per trovare che aveva peccato facendolo, perciò non sarebbe da Dio. Quindi, trovando qualche peccato in Gesù, che avrebbe poi detto, ah, vedi, non è divino, non è... Ok, quindi... Però c'erano alcuni farisei aperti all'identità. Per esempio, se noi guardiamo... 16, alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo, parlando di Gesù, quest'uomo non è da Dio, perché non lo serve il sabato. Altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Quindi i farisei comprendevano qualcuno. Qualcuno poteva suggerire chi era questo o c'erano due forse? Nicodemo? Chi ha chiesto a Pilato per il corpo di Gesù? Giuseppe di Arimatea, un altro membro dello Sinedrio. Quindi aveva capito chi era Gesù, aveva un cuore per Gesù, e quindi questi hanno capito, anche in Giovanni 7, si è tornati indietro, in 7:50, quando loro stavano cercando di condannare Gesù, 50, Nicodemo, uno di loro, colui che era andato da Gesù di notte, disse loro, la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? Quindi, difende Gesù. Ok? Nicodemo difende Gesù. E anche in Giovanni 19. Quindi, però era la minoranza, la grande maggioranza volevano farlo morire. Non perché dubitavano la sua esistenza. Perché lo odiavano, perché rubava, prendeva giustamente il loro potere che loro rubavano da Dio. Allora, adesso, parlando con loro, essendo opposto da loro, subendo una certa durezza da parte loro, cosa dice l'uomo che era prima cieco? In versetto 17, come riscrive Gesù? E tu che dici di lui? E prima diceva l'uomo Gesù, adesso dice è un profeta. Sta capendo di più. Con l'opposizione sta capendo di più. E questo è importante, c'è una crescita di fede qui. Non avendo trovato di che accusare Gesù e non volendo ammettere che Gesù aveva compiuto un miracolo che mostrava chiaramente che è Messia, i farisei cercano modo di negare che questo uomo fosse stato veramente miracolato. Quindi chiamano i genitori dell'uomo. Cioè pensando, ah, ma forse possiamo negare che lui veramente è quell'uomo che era cieco. Forse si è messo insieme a Gesù per fingere di essere uno. Ah, io ero primo cieco, quando non è vero. Lo scopo, quindi, era di cercare qualche cosa di falso in questo uomo. E perché volevano negare il miracolo. I genitori confermano che questo è veramente il loro figlio ed era veramente nato cieco. Quindi che era un evidente miracolo è chiaro, non si può negare. I testimoni, i due genitori, no no, questo è il nostro figlio ed era nato cieco. Indiscutibile. Però i genitori, anzi leggiamo di loro. E poi notate, ditemi quello che è. 18, ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e chiesero loro, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? Si vede la domanda che volevano negarlo. E i suoi genitori rispondendo loro dissero, noi sappiamo che costui è il nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Non sappiamo niente, non sappiamo niente. Domandatelo a lui, egli è duto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Attenzione! Esisteva una sola religione in Israele. Giudaismo. C'erano i romani, ma non erano dal posto. Per i giudei c'era una religione solo. E non era solo che tu ci andavi il sabato. Era la vita. Perciò essere espulso dalla sinagoga, scomunicato, voleva dire letteralmente essere escluso dalla società. Scomunicato dalla società. Perché la società era giudea. Quindi i genitori, quindi, hanno paura dei farisei. Ok? Hanno paura dei farisei. Evidentemente i genitori di quell'uomo temevano gli uomini anziché Dio. Perciò la cosa più importante per loro non era di scoprire la verità di Dio. Non era quello il loro desiderio. Era piuttosto di evitare i problemi con le persone intorno a loro. Ok? Il loro traguardo non era di capire la verità. Volevano evitare i problemi umani. Preferivano sbagliare nei confronti di Dio anziché avere problemi con gli uomini. Non volevano perdere l'approvazione dei capi religiosi e altre persone. Ma scusate, voi genitori, avendo un figlio nato cieco, che in quella società voleva dire che lui cosa faceva per lavoro prima? Abbiamo sentito i vicini dicevano, cosa diceva? Mendicava, stava lì seduto tutto il giorno per terra e stava lì aspettando, era una vita bruttissima, ma serviva qualcosina di soldi e quindi erano poveri, non erano benestanti che potevano loro mantenerlo, doveva lavorare, ma il lavoro non poteva fare essendo cieco, mendicava. E se tu avessi un figlio così, e per la prima volta nella storia del mondo qualcuno viene, vabbè, Gesù aveva fatto con qualcun altro prima, ma solo in questo periodo lui viene scelto, perché c'erano tanti ciechi, per ricevere la vista. Che cuore avresti dovuto avere? Che cuore avresti dovuto avere nei confronti di quell'uomo profeta che aveva guarito lui? Avresti dovuto avere un cuore, oh Signore, quanto sei grande, non è mai successo e hai scelto di farlo con nostro figlio. Ma non erano riconoscenti. Erano talmente presi di non essere visto male dagli uomini, avere problemi con gli uomini, che non erano per nulla riconoscenti a Dio per un immenso miracolo. Che diverso era per il figlio, per quell'uomo. Egli agiva secondo coscienza, pur sapendo che le metteva in grossi problemi con i farisei, capi religiosi. Egli cercava la verità e non si lasciava sfiare da quello che potevano fargli gli uomini. Allora, vi faccio una domanda a ciascuno. A te importa di più quello che pensano gli altri e i problemi che potresti avere se segui Dio? Oppure ti importa di più quello che pensa Dio? Non è possibile cercare l'approvazione degli uomini e cercare l'approvazione di Dio. O devi scegliere l'uno o l'altro. Allora, se tu scegli di cercare l'approvazione di Dio, a volte Dio farà sì che vieni apprezzato dagli uomini e a volte farà sì che sarai odiato dagli uomini. Ma non si può cercare tutti e due. Non puoi cercare la soddisfazione nella carne e anche in Cristo. O cerchi nella carne o cerchi in Cristo. Quindi è importantissimo capire o sono nemico di Cristo o sono soggetto di Cristo e lui è il mio Signore. L'uomo viene scomunicato. Visto che i farisei non sono riusciti a trovare qualcosa di falso nella testimonianza dell'uomo, tramite l'interrogazione dei suoi genitori e tramite quello che lui stesso aveva detto, lo chiamano ancora. Magari volevano convincerlo di cambiare idea e denunciare Gesù. Ah, ha fatto il lavoro sabato, quindi non è da Dio. Perché se l'uomo che viene miracolato parla male di Gesù, perde l'effetto del miracolo. E quindi lo chiamano e si chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è peccatore. Ed egli allora rispose e dice: se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Quindi lui non ha timore di questi uomini, parla con verità. Rifiuta di dire che Gesù sia un peccatore. No, lui rifiuta. Lo stanno spingendo di farlo. I capi della società, lui rifiuta. Perché se avessi detto quello, avrebbe detto: ah, adesso capisci bene, benissimo, che Dio ti benedica, vai per conto tuo, adesso tutto a posto. Lui sapeva che sarebbe stato trattato bene se avesse solo ammesso che Gesù è peccatore. Ma lui ha detto: non è vero, non lo dico. 26-27 dice: e gli chiesero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose loro: io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Di nuovo chiedono una spiegazione, un'ennesima spiegazione da lui, cercando qualcosa in cui avrebbe contraddetto se stesso o sbagliato qualcosa. Volevano screditarlo. Voleva che lui dicesse una cosa diversa dalla volta precedente e loro erano tutti testimoni. Avrebbero detto: ah, non dice la verità perché prima diceva questo, adesso dice quello. Cercavano di screditarlo. Questo uomo analfabeto, come so che era analfabeto Davide? Lui era analfabeto, ma non è scritto, come lo so? Giusto. E loro non insegnavano ai ciechi a leggere, giusto? Oggi ancora, con la, come si chiama quello con i punti? Braille. Ma allora non c'era Braille, quindi un cieco era analfabeto. Quindi era un analfabeta, era un mendicante, era un povero, cioè che uomo era? Ma non aveva paura di questi uomini istruiti e potenti. Perché? Perché non aveva paura. Perché egli camminava nella verità. Quella era la sua forza. Chi sta nella verità sta dalla parte di Dio. E non deve temere gli uomini. Allora 27. Egli rispose a loro. E io ve l'ho già detto e voi non l'avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Essi però lo ingirarono e dissero: tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quindi molto negativi. E loro dicono di essere seguaci di Mosè, ma non erano seguaci di Mosè. Perché Mosè aveva parlato di Gesù. Mosè era umile. Mosè temeva Dio. Loro non accettavano Gesù che Mosè aveva preannunciato, non erano umili, non erano temerosi di Dio, non erano veri seguaci di Mosè. E poi loro conoscevano le scritture. Vi leggo uno fra tanti brani. Questo è Isaia 35, 2 a 5. Parlando di quando arriverà il Messia. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti di esultanza, la sua sarà... Lei sarà dato la gloria di Libano, la magnificenza del Carmelo e di Sharon. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le vostre mani infiaccate, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelle che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarci. allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno stonati gli occhi dei sordi. Isaia 35, 2 a 5. Chi verrà a salvare? Avete sentito? Ecco il vostro Dio, verrà egli stesso a salvare. Viene proclamato che Dio stesso verrà sulla terra a salvare, e allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. E Gesù ha fatto questo. Farisei sapevano questo molto bene. Quindi, questo semplice uomo, analfabeta, stava insegnando ai maestri di Israele che era ovvio che Gesù era da Dio, a causa delle opere che stava compiendo. Non solo, ma nel versetto 31 dice: ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Allora, tramite questo, lui sta proprio dicendo: questo uomo viene da Dio, che lo dirà fra un attimo. In Salmo 66 leggiamo: se il mio cuore avesse tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Isaia 1,15: quando stendete le mani, dice Dio, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Cioè, io non vi ascolto quando avete peccato nella vita. E quindi questo uomo conosceva dall'insegnamento che aveva sentito questi insegnamenti e diceva: Dio non potrebbe ascoltare uno che è peccatore. E poi, versetto 32 e 33, così dice Gesù: dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato, ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Prima diceva di lui che lui era uomo, poi diceva che era un profeta, adesso dice è da Dio. Sempre più glorioso come vedeva Gesù. Loro lo disprezzano, 34. Tu sei nato completamente nei peccati, vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori, lo scomunicarono. Allora, quando non si può rispondere ai fatti che uno presenta, si tende a attaccare la persona. Quando non puoi vincere un discorso perché l'altro ha la verità da parte sua, allora si cerca qualcosa da gettare. Ma tu sei sempre così, tu non mi credi mai, tu sei questo, tu sei quello. Si attacca la persona perché non puoi contraddire quello che dice, e questo è un peccato molto malvagio. E loro lo stanno facendo. In 34, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? Non potevano dire su quello che aveva detto, che era vero. Quindi si abbassano ad attaccare proprio lui. E io voglio, se posso, avvertirci di quanto è grave come peccato. È gravissimo quel peccato che ci fa assomigliare a Satana. E se capita che tu fai questo, è da capire e da ravvederti e di proprio chiedere perdono a Dio anche alla persona. Allora, e ormai è scomunicato. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse: credi tu nel figlio di Dio? E gli rispose e disse: e chi è, Signore, che io credo in lui? E Gesù gli disse: tu l'hai visto, ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: io credo, Signore, e lo adorò. Allora, prima della crocifissione, quasi sempre Gesù nascondeva la sua identità. Infatti, quando ha fatto certi miracoli, ha detto alla gente: non dite a nessuno. Sul monte di trasfigurazione, ai tre apostoli: non dite quello che avete visto fino a dopo la risurrezione. Ma qui rivela chi è. C'è un altro brano in cui rivela chi è? Si è rivelato a qualcun altro di essere il Cristo? Gesù si è rivelato a qualcuno? La donna samaritana, bravo. Giovanni 4. Infatti, se tornate indietro, notate che questo è estremamente raro, che prima della croce avesse fatto capire che era segreto. E versetto, capitolo 4, versetto 25 e 26, la donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le disse: io sono colui che ti parla. Quindi si dice: io sono il Cristo e sono anche Dio, perché dico io sono. E quindi si è rivelato a questa donna e si è rivelato a questo uomo. Era una cosa molto molto raro. E che cosa fa questo uomo quando Gesù si rivela a lui? 38 in Giovanni 9. Adora Gesù che si fa solo a Dio. Quindi, quando gli uomini si sono prostrati, che serve il senso di questa parola, a Pietro o a Paolo, li hanno fatto alzarsi subito. Ma Gesù accettava l'adorazione, accettava perché è Dio. Allora, all'inizio di questo capitolo, questo uomo fu guarito da Gesù fisicamente, ma qui viene guarito spiritualmente, perché viene messo davanti alla realtà di chi è Gesù e lui accoglie Gesù. Infatti, accoglie come il suo Signore, già prima si capisce come parlava, e qui adora Gesù. Questa è la vera risposta di avere Gesù. Allora, a questo punto, Gesù condanna gli uomini che credono in loro stessi. Poi Gesù dice: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelle che non vedono, vedano, e quelle che vedono diventino ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. In breve, quello che sta dicendo Gesù è importante. Sta parlando in senso spirituale, non fisico. Quello è chiaro. E sta dicendo: quelli che sanno di essere peccatori perduti, che riconoscono e confessano il loro peccato, saranno salvati e diventeranno figli di Dio. Gesù è la luce e chi crede in lui avrà la luce in sé. Potrà vedere. Dall'altra parte ci sono quelli che credono già di vedere senza Cristo e essi diventeranno ciechi. Il senso quindi è: coloro che credono di vedere e non ammettono che sono ciechi, non ammettono la loro condizione spirituale, non ammettono di essere nelle tenebre, separati da Dio a causa dei loro peccati, ma vogliono credere di andare bene con Dio, quelle persone che credono di vedere diventeranno veramente ciechi. Spiritualmente parlando, gli uomini che credono di avere la luce, cioè di avere Dio, e rifiutano di vedere la loro vera condizione spirituale, cioè credono di avere Dio senza Cristo, arriveranno queste persone a non poter più vedere la luce, anche quando è proprio davanti a loro. Non saranno salvati. I farisei che stavano là capivano che Gesù parlava di loro e gli chiesero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane. Se foste ciechi, sareste venuti a me per la salvezza, e allora non avreste più peccato. Ma visto che dite di vedere, no, noi vediamo, allora il vostro peccato rimane. Quindi, se noi vogliamo combattere anche come credenti, per avere ragione, vogliamo crederci bravi, allora il fatto è che ci allontaniamo da Dio. E abbiamo bisogno di dire: no, Signore, ho peccato. Allora, qualche pensiero, lezione da questo brano. La Bibbia parla molto del fatto che di natura l'uomo è spiritualmente cieco. Nel mondo poche persone sanno di essere spiritualmente ciechi. È la parola di Dio che ci illumina e ci mostra le nostre condizioni. Prima dell'arrivo della luce di Dio, cioè la parola di Dio, uno crede di stare abbastanza bene nei confronti di Dio. Parlate con la gente, sentirete questo spesso. Quando uno arriva alla verità, è come una luce che illumina la vera situazione della sua vita e può vedere la verità e poi deve decidere. La colgo o la rifiuto? Amo Cristo o odierò Cristo? Qualche domanda. Chi ha preso l'iniziativa? Gesù o l'uomo cieco? L'uomo cieco ha fatto un pellegrinaggio. Dopo nel Tempio, quando è stato scomunicato, chi ha cercato chi? Gesù ha cercato lui. Gesù è il buon pastore che va in cerca delle pecore perdute, giusto? Abbiamo visto che i discepoli credevano che l'uomo fosse nato cieco a causa di qualche peccato. Il problema è che, anziché conoscere la Bibbia, conoscevano le tradizioni religiose. Tante persone hanno un concetto di Dio e della salvezza basato sulla tradizione, anziché su quello che Dio dichiara nella sua parola. La tua conoscenza, quello che tu credi della vita, quello che tu credi di come allevare i figli, e cosa è giusto, e mille altre cose, hai preso dalla Bibbia o hai preso dalla vita? Hai preso dalla Bibbia o hai preso dalla vita? È importante che sottoponiamo i nostri ragionamenti alla parola di Dio. E non dobbiamo avere posizioni forti se non abbiamo veramente visto che sono veramente dalla parola di Dio. Troppo spesso è facile credere qualche tradizione, qualche menzogna dei nostri ragionamenti. Qui una lezione che abbiamo visto è che le cose brutte non dobbiamo stare lì a preoccuparci del perché. Dobbiamo preoccuparci di cosa vuole Dio fare con questa cosa brutta. Poi abbiamo visto che una vera fede in Gesù Cristo è molto in contrasto con la religione formale, nonostante che quella religione in teoria dovrebbe rappresentare Dio. Ognuno deve decidere se preferisce l'approvazione degli uomini oppure l'approvazione di Dio. I genitori hanno scelto quello degli uomini, l'uomo stesso quello di Dio. Se noi consideriamo che questo uomo fino a quel giorno era analfabeta, era un povero, non aveva mai fatto scuola e non aveva problemi a parlare con i farisei, perché stava guardando Cristo nel suo cuore. Allora, domanda, e a te importa di più essere accolto da Dio o dagli uomini? Che non si può avere tutti e due. Cosa ti importa di più? Infine, consideriamo le ultime parole di Gesù in questo capitolo. Tante persone credono di vedere, cioè presumere di capire le cose spirituali, presumere di essere buone persone, in buoni rapporti con Dio, non si considerano ciechi, cieche, non si considerano peccatori, non si vedono come bisognosi del perdono e la salvezza. Chi è così? Davanti al messaggio del Vangelo, il perdono e la salvezza, quella persona rifiuta di credere, rifiuta di accogliere nella sua vita e perciò perderà quel po' di luce che avrà e diventerà veramente cieco. Invece, quando una persona si riconosce cieca, cioè senza la luce, senza Dio, e riconosce in Gesù la luce, il perdono e la vita che gli manca, e accoglie Gesù come il Signore Salvatore, allora quella persona riceve la vista. Gesù apre i suoi occhi, riceve la vera vita e la salvezza. Quindi voglio invitare ciascuno di valutare le proprie condizioni. Se tu riconosci di essere salvato e di dire allora non mi importa quello che pensano gli uomini, voglio vivere per Cristo. Se invece tu riconosci no, non sono veramente salvato, oggi è il giorno perché non abbiamo domani. Avere Gesù vuol dire volere Gesù più di qualsiasi cosa, più dall'approvazione degli uomini, più dalla società, più di qualsiasi cosa. Chi vuole Gesù avrà Gesù. Voglio pregare. Padre, io ti ringrazio che Gesù Cristo è venuto per vivere sulla terra come uomo, per salvare i peccatori come me e come noi. Oh Padre, aiutaci a leggere per capire, aiutaci ad ascoltare quello che lo Spirito ci dice quando leggiamo, aiutaci a pensare, a valutare. Ti ringrazio per come ci stai curando. Grazie tanto, fa sì che possiamo vivere, essere in Cristo, fidarci di Lui e portare frutto per la tua gloria. Ti prego, Padre, ringraziandoti per questa serata, nel nome di Gesù Cristo.